nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati. Avete preso il caffè con me e con Barbara Graffino di Talent Garden? Anche qui abbiamo cercato una volta di più, una domenica di più, di guardare al futuro, di proiettarci sulle nuove generazioni, che è, diciamo, il metodo giusto anche di guardare a questo inizio di anno, perché dalle nuove generazioni dipenderanno molte cose, la crescita di questo paese, il fatto che i genitori e i nonni continuino a ricevere le pensioni. Insomma, se non si parla di nuove generazioni, e qui a nessuno è perfetta, anche dei problemi che ricadono sulle donne che hanno figli, sulle giovani donne che ne vorrebbero. Allora, se non si guarda da questo punto di vista questo 2021 che sta per cominciare, si perde una volta di più una grande occasione. E noi questa domenica di futuro parliamo, perché parliamo della questione ritorno a scuola dei 14enni, dei 15enni, un tema che rappresenta un problema grave per le famiglie, un problema grave per gli studenti e un problema per il paese tutto se guardiamo al futuro. 828 12 12 è il numero della nostra casella vocale e come sempre cominciamo dai vostri messaggi.
Scuole aperte, scuole chiuse, zone rosse, arancioni, gialle. Che caos, cara Maria. Sono una nonna preoccupata per il futuro dei miei 3 nipotini. Ogni tanto mi dico di smetterla, che esagero. Ma chi ridarà loro tutti questi mesi di socialità e apprendimento perduto? Ciao, Maurizia.
Ecco, Maurizia, è un tema che, come sai, per me è vitale, non da oggi, da sempre mi sono convinta che un paese che funziona ha una scuola che funziona, un paese che non funziona ha una scuola che non funziona, è proprio un sillogismo evidente e di questo parliamo oggi. Ci sono delle regioni in cui le scuole superiori hanno riaperto, Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta, sono rientrati in classe gli studenti in queste regioni, mentre i loro coetanei di Roma, di Milano, di Napoli, della Sicilia a scuola non ci vanno e non ci vanno da tantissimo tempo. La ministra Azzolina, molto preoccupata per la dispersione scolastica che è in aumento, perché se ci sono famiglie che possono aiutare i ragazzi anche seguendoli al pomeriggio, cercando di compensare quello che la didattica a distanza non può dare, ci sono tante famiglie che questo non possono farlo. Ci sono ragazzi che non accendono nemmeno la videocamera, anche se l'hanno ricevuta, perché in questi mesi il Ministero ha fatto avere computer e videocamere ai ragazzi. Non l'accendono perché non sono a loro agio con l'idea di quello che è la loro casa da trasmettere ai compagni di scuola. Hanno timore del giudizio. E ci sono ragazzi per i quali andare a scuola rappresentava una fase di distrazione da un ambiente familiare pesante. Tutto questo noi ce lo stiamo perdendo e di questo voglio parlare con voi in questa puntata, parlando prima anche però con una Sunday Girl molto solare, perché c'è anche bisogno di positività, io ci credo almeno. Benvenuta, buona domenica, Antonella Clerici, tra le più amate conduttrici TV tutti i giorni alla guida di È sempre Mezzogiorno, che è in onda, come sapete, su Rai 1 e reduce dal grandissimo successo di The Voice Senior, dove aspiranti cantanti ultra sessantenni si sono sfidati. Buona domenica, Antonella, posso venire anch'io a cantare la prossima volta che fai The Voice Senior?
Anch'io ormai ci sono, Maria, quasi quasi, tra qualche annetto, pochi spiccioli, c'è l'over 60, ma però abbiamo dimostrato che gli over 60 sono gagliardissimi, non è che sono anzi.
No, io trovo che sia una bellissima cosa cantare, mettersi in gioco a qualsiasi età, e il bello del programma che tu hai lanciato appunto su Rai 1 è questo, di far vedere quanta voglia di giocare, di sperimentarsi si può avere dopo i 60 anni. Tu che cosa hai imparato da The Voice Senior?
Beh, ho imparato tantissimo, ho imparato che davvero la bellezza dell'avere oltre i 60 anni e anche quella di avere una vita vissuta da raccontare, di avere dei figli, di avere dei nipoti e di avere comunque che la seconda parte della nostra vita in realtà è una parte molto interessante, soprattutto diciamo ai giorni nostri, dopo un sessantenne ancora, insomma, non dico un giovanotto, una giovanotta, sì. Comunque ha voglia di fare, produttivo, ancora tanto da dare, da insegnare. Cioè io nel mio immaginario, quando pensavo ma avrò 60 anni, pensavo quasi a, come dire, una vecchiaia, mentre oggi sinceramente no, e l'abbiamo dimostrato. Sai poi cosa, Maria? È il programma giusto nel momento giusto. Noi abbiamo visto questi, diciamo così, over 60 negli ospedali, il Covid, quindi erano i più colpiti, quelli più a rischio, e invece li abbiamo visti poi su un palco con tutta la loro energia da fare invidia a un quarantenne.
Antonella, tu hai una figlia che quest'anno, se non sbaglio, fa la prima media, giusto?
Sì, fa la prima media.
Ecco, in questa puntata di Nessuno è Perfetta noi ci siamo concentrati con gli altri ospiti e ci concentreremo ancora sugli effetti che questa didattica a distanza sta ponendo soprattutto a coloro i quali frequentano le scuole superiori, ma anche a tutti i bambini che per esempio nei mesi scorsi a scuola non ci sono andati. Ci sono effetti psicologici, ci sono effetti sulla qualità della preparazione. E tu, rispetto appunto all'esperienza di tua figlia anche nei mesi dell'anno scorso, che opinione ti sei fatta?
Guarda, lei l'anno scorso faceva la quinta elementare, diciamo è andata a scuola fino a marzo, poi è chiaro che da noi, lei va a scuola a Novi Ligure, in provincia appunto di Alessandria, e in Piemonte noi siamo, quindi, e lei, devo dirti che l'anno scorso non ha fatto una didattica a distanza, ma gli davano i compiti e poi li correggevano le maestre, per cui ho studiato molto con lei, l'ho un po' educata io. Quest'anno, facendo la prima media, le prime medie vanno a scuola da settembre regolarmente, quindi lei, diciamo che questo approccio con la didattica a distanza non l'ha avuto. Io sono dell'idea che i ragazzi devono tornare a scuola il prima possibile e che il vero problema non sia tanto la scuola, perché io vedo lei, hanno le distanze, le mascherine, vanno in bagno regolarmente, a scaglionati, hanno le merende al banco, hanno una certa attenzione. Il problema secondo me è il discorso del trasporto, per cui dei mezzi, di come arrivare a scuola soprattutto nelle grandi città, e questo è un problema reale. Bisognerebbe mettere in campo il più possibile tutto quello che abbiamo, magari in deposito, pullman, e cercare di risolvere questo problema.
Credo che infatti l'esempio che viene da alcune delle regioni che ora in questi giorni ci stanno provando, come la Toscana, l'Abruzzo, il Trentino, ecco, sia un esempio da seguire anche per le altre regioni. Senti Antonella, la tua popolarità è molto legata anche alla cucina, e nei mesi di lockdown tutti quanti abbiamo riscoperto, anche chi di solito tirava via una frittatina fatta così, abbiamo riscoperto un po' l'idea di essere bravi in cucina, o comunque di volerci provare. Con È Sempre Mezzogiorno, che è appunto il titolo del programma che tu conduci su Rai 1, c'è anche un libro di ricette, sempre pubblicato da Rai Libri. C'è un qualcosa di diverso che accompagna questa tua nuova esperienza rispetto a prima del Covid?
Ma assolutamente sì. Io ad esempio non avevo nessuna intenzione di tornare a occuparmi di cucina. Poi quando ho capito com'era terapeutico anche mettere le mani in pasta, la panificazione, il fatto di trovare anche dei tempi più lenti, e quando il direttore mi ha detto: Antonella, io ho bisogno che tu stia lì, perché anche essendo tu una giornalista in un periodo così complicato puoi parlare di tutto, non solo di cucina. E devo dire che ci ho pensato, ho detto sì, perché poi io penso sempre, sai Maria, che attraverso la leggerezza passano anche dei messaggi importanti, quindi non è che mettere le mani in una o fare una panificazione, fare una pasta fresca sia meno importante di tante altre cose, anzi in questo caso è, come dire, ha fatto bene al cuore. Io tutti i giorni vado in onda in diretta e parlo alle persone anche delle loro problematiche, perché è chiaro che parlando al telefono eccetera, però come dire, anche ridendo, anche scherzando, anche portando un po' del, cioè sai che cosa, per me la TV oggi deve tenere compagnia. Ecco, questo per me è un po' la mia missione, cioè di dire in un momento così, dove siamo a casa così, e tenere compagnia non solo attraverso le chiacchiere, ma potendolo fare, essendo un po' la mia peculiarità, anche mettendo le mani in pasta. E il libro racconta un po' la mia nuova vita, perché ci sono le foto del bosco, io vivo adesso in un bosco, gli animali, i ritmi più lenti, riconoscere la natura come molto più rigogliosa dopo questo lockdown. Secondo me anche la natura ci sta dicendo molto, Maria, dobbiamo un po' rallentare.
Antonella, aspetta qualche secondo, torniamo subito da te.
Nessuna è perfetta.
Antonella, hai fatto questa scelta di lasciare la città e andare a vivere col tuo compagno, che già viveva lì, credo, in questa dimensione appunto di campagna in Piemonte. È una scelta che tanti dopo il lockdown cominciano a fare, chi pensando appunto di trasferirsi magari in un borgo al mare, chi appunto scegliendo la campagna, perché il lavoro da remoto consente questo. Se dovessi dire, c'è qualcosa che della vita di prima ti manca? Perché Roma non era solo la città, era il mondo della TV, i colleghi, le cene, gli inviti, il potere.
Non sono mai stata una di potere, non sono mai contata niente, perché non frequento, non ho frequentazioni, e gli amici che ho, anche importanti o comuni, lo sono perché sono miei amici. Quindi diciamo che a me questo aspetto mondano io non l'ho mai frequentato, è una mia scelta di vita, non mi ha mai interessato, non c'è niente da dire e non c'è niente da ascoltare. I rapporti secondo me personali sono un'altra cosa, ecco. Non mi manca, però ecco sì, i miei amici mi mancano un pochino, perché chiaramente li vedo meno, ma soprattutto per il lockdown, non per il fatto di essere venuta a vivere qui, perché sennò uno, sai, si muove, oggi come oggi non è così difficile raggiungere Roma, piuttosto che, però la dimensione, io guarda, tra l'altro ho fatto questa scelta precorrendo un po' i tempi, perché sono arrivata qui 2 anni fa, per cui…
Sì.
E tutti mi hanno detto: vedi Anto, hai fatto la scelta giusta, perché dopo il lockdown, quando tutti erano naturalmente rinchiusi negli appartamenti, io avevo comunque la possibilità di uscire, no? E tutti quelli che abitano nel paese anche, non perché io sia privilegiata, perché se tu vivi in provincia,
certo,
è tutto
semplice,
molto più semplice,
certo.
Per cui ecco, mi manca sì un po' magari il contatto con la televisione, no? Se devo parlare o devo andare ospite a una trasmissione è un pochino più complicato, però ho guadagnato tanto, e soprattutto la mia età, fare una scelta di questo genere è stata una scelta vincente anche per mia figlia.
Antonella, veramente grazie per essere stata con noi questa domenica a Nessuna è Perfetta, sei sempre vulcanica, e l'idea
così,
appunto che la tua vita abbia preso, come dire, un percorso diverso, sia proprio come location, perché vivi in campagna dopo tanti anni a Roma, e sia come appunto esperienza che hai fatto dando voce, è il caso di dirlo, agli over 60 nel The Voice Senior, beh, sono proprio come dire, in linea con quello che diciamo da sempre, qui a nessuno è perfetta, ricominciare è una bella sfida, magari fa anche un po' tremare, ma vale spesso la pena di provarci.
Comunque è vero, volevo dirti un'ultima cosa, che il tuo titolo è perfettissimo, perché io ho fatto dell'imperfezione e anche dell'essere un po' fuori dal coro, fuori dai giochi, la mia cifra è quello che forse poi piace di più alle persone. Quindi
grazie Antonella Clerici,
sempre.
Buona
grazie
domenica.
A te, grazie, grazie molto, un abbraccio.
Come vi dicevo, oggi ci occupiamo degli effetti della chiusura delle scuole sugli studenti delle superiori, risvolti psicologici per ragazzi che ormai mancano dal loro habitat, quello che sarebbe l'habitat naturale, da quasi un anno, gli effetti sull'apprendimento, la didattica a distanza che può essere considerata una soluzione temporanea, non può certo essere condotta sul lungo periodo. E poi ci sono gli effetti sulla psiche. Benvenuto, buona domenica, dottor Davide Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. Ecco, voi avete raccolto dei dati per il Ministero dell'Istruzione sugli effetti della didattica a distanza, su quello che può comportare per gli studenti. Può anticiparci qualcosa?
Allora, guardi, i dati sono in corso di elaborazione, anzi di raccolta, però abbiamo già diversi dati sia internazionali che nazionali che ci danno due informazioni. Da un lato un diffuso malessere psicologico per la mancanza proprio della scuola come spazio psicologico, spazio relazionale fondamentale per la crescita dei ragazzi. E accanto a questo malessere un effetto sui processi di apprendimento. Sono ormai molti paesi che hanno valutato tramite varie prove gli effetti della DAD sull'apprendimento e sono purtroppo molto preoccupanti. E questo si spiega anche sul fatto che l'apprendimento non è solo un fatto cognitivo, ma è anche un fatto emotivo, cioè occorre una buona predisposizione, uno stato d'animo diciamo positivo, favorevole, per poter elaborare e accogliere contenuti informativi. Quindi questi due aspetti, cognitivo ed emotivo, sono collegati.
Presidente, che rischi corriamo lasciando queste generazioni tra i 14 e i 18 anni lontani dal rapporto con l'insegnante, con tutto quello che questo comporta, il rapporto vis-à-vis? Quali rischi corriamo sotto il profilo appunto della formazione anche mentale, del senso di responsabilità? Insomma, se possiamo identificare alcuni dei rischi che queste ricerche stanno evidenziando.
Sicuramente i rischi riguardano la qualità dello sviluppo. Il problema adesso è come correre ai ripari. Per correre ai ripari, secondo me, bisogna da un lato pensare a degli interventi di didattica mirata per recuperare, diciamo, i principali contenuti, come già alcuni paesi hanno fatto, e dall'altro fornire un sostegno di tipo psicologico, ma soprattutto fare degli interventi per sviluppare delle risorse psicologiche che sono importanti per lo sviluppo. Dobbiamo muoverci lungo queste due linee.
Ecco, la didattica a distanza ha modificato anche qualcosa nel rapporto genitori e figli, cioè la presenza più intensa, diciamo, tra le quattro mura domestiche di figli e genitori. È stato un bene, è stato un male? Ed è vero quello che molti genitori mi dicono, soprattutto nelle ragazze, ma non solo in loro, c'è una leggera tendenza alla depressione dopo un anno vissuto così?
Sì, questo discorso di un umore triste, depresso, è una delle caratteristiche che è stata rilevata in tutte le indagini fatte. Diciamo che, come tutti i fenomeni, ci sono luci e ombre, nel senso che all'inizio questo discorso è stato anche un ritrovare delle relazioni, questo stare più insieme rispetto a una vita precedente fatta a volte di relazioni sfuggenti, purtroppo, per i ritmi della nostra vita. E però il problema è che questa sorta di lockdown è durato, sta durando ormai da tantissimo tempo, quindi gli elementi positivi si sono esauriti e ahimè emergono di più adesso quelli negativi.
Esatto. Quanto tempo può andare avanti una situazione così, Presidente?
Purtroppo qui abbiamo le esigenze della pandemia che prevalgono su tutte le altre, quindi è ovvio che è necessario che sia così. Da parte nostra, come psicologi, noi possiamo solo cercare di suggerire delle misure, da un lato che cerchino di ridurre i danni e dall'altro che offrano alla popolazione delle misure di aiuto e di sostegno da questo punto di vista.
Un'ultima cosa le volevo chiedere, preoccupa anche il prodursi di risse di gruppo tra ragazzini, proprio tra ragazzini dell'età da liceali, insomma, ragazzini che non vanno a scuola da tempo, certo, che fanno didattica a distanza, ma che però appunto al pomeriggio si vedono, perché poi il paradosso è questo: non li mandiamo a scuola, ma li mandiamo comunque sugli autobus a ritrovarsi per fare l'aperitivo. C'è una relazione tra questa, diciamo, esplosione di aggressività, ricordo le risse al Pincio a Roma, ma ci sono state risse di questo tipo anche in altre città italiane. C'è una relazione secondo lei?
Assolutamente sì. Intanto perché la rabbia, l'irrequietezza insieme con la tristezza e la depressione sono una delle maggiori manifestazioni di questo malessere psicologico. E poi perché c'è questa situazione, favorisce delle forme di regressione. Questi scontri, queste risse sono tipiche di comunità e di ambienti marginali a livello storico. E in qualche maniera si sta riproducendo una situazione di questo genere, cioè questi ragazzi affermano la loro identità tramite modalità che sono purtroppo modalità regressive da questo punto di vista.
Senta, Presidente, lei è uno psicologo, ma ovviamente non è solo uno psicologo che guarda le cose dal punto di vista degli studenti, come stiamo facendo ora. Consideriamole anche dal punto di vista dei docenti. I docenti, che sono in Italia spesso over 50, richiedono misure di garanzia per la loro salute, si sentono a rischio se si torna a scuola, e questa è una delle ragioni, diciamo la verità, per cui poi queste scuole sono state chiuse per tanti mesi, mentre in altri paesi nella primavera scorsa hanno riaperto. Ricordo che il presidente Macron aveva proprio parlato della necessità di far tornare a scuola gli studenti delle superiori, perché è lì che si creano poi le diseguaglianze. E tuttavia quelle che sono le preoccupazioni dei docenti, cioè vado a scuola con i miei allievi e mi ammalo di Covid, ho più di 50 anni, rischio la pelle, sono preoccupazioni fondate. Che cosa si può dire ora che insomma le vaccinazioni cominciano? E tra l'altro vorrei ricordare proprio qui a Nessuna è Perfetta che alcune regioni stanno facendo molto per le vaccinazioni per gli studenti. La regione Lazio, per esempio, ha messo a disposizione degli studenti delle scuole superiori il test antigenico rapido, proprio in vista delle riaperture. Si può fare una prenotazione online per fascia oraria e pare che l'organizzazione sia molto efficiente. Purtroppo non tutti sanno che, almeno nel Lazio, si può richiedere questo test antigenico rapido proprio andando sul sito della Regione Lazio e mettendosi, appunto, creando un appuntamento. Quindi delle cose si stanno facendo, ma per tranquillizzare gli insegnanti, Presidente, che cosa si può dire, che cosa si può fare?
Guardi, io capisco le preoccupazioni degli insegnanti, perché gli insegnanti si sono tra l'altro trovati a passare in questa didattica a distanza senza che nessuno gli abbia dato nessuna formazione su come gestire questa didattica, quindi hanno avuto un ruolo difficilissimo, e credo che in questo momento sia, allora, da un lato sia molto importante fornire anche a loro un aiuto psicologico che li aiuti a capire come gestire questo tipo di situazione, e infatti per fortuna il protocollo col Ministero dell'Istruzione prevede anche i docenti oltre che gli studenti, e dall'altra credo che vadano considerati tra le priorità del piano di vaccinazione. Questo credo che sia un'altra cosa, diciamo,
cioè, vanno vaccinati tra i primi, ecco. Dopo i medici, penso, dopo l'RSA, gli insegnanti andrebbero messi in un elenco prioritario di coloro i quali hanno diritto a essere vaccinati.
Questa pandemia ha fatto capire che la scuola è un grande spazio per la crescita dei futuri adulti, un grande spazio psicologico, una delle realtà in cui il paese dovrebbe investire di più per il suo futuro.
Grazie al presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, David Lazzari. Le chiedo un'ultima cosa, quando lei parla di aiuto psicologico agli insegnanti oltre che agli studenti, come questo aiuto può essere organizzato? Cioè, il Ministero dell'Istruzione ha previsto qualcosa in questo senso?
Il Ministero dell'Istruzione ha fatto un protocollo con noi per l'inserimento dei psicologi in tutte le scuole, che noi speriamo venga sviluppato, perché purtroppo le ore previste sono molto poche. E però questo prevede che ci siano psicologi in tutte le scuole a disposizione per dei docenti e degli studenti.
Grazie ancora Davide Lazzari, presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi. Noi torniamo tra poco.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare degli effetti della chiusura delle scuole e della didattica a distanza, e lo facciamo con Lisa Jucca, che è una collega, una giornalista di Reuters, scrittrice, ed è la mamma che con altri genitori nel comitato a scuola ha promosso una manifestazione che ha avuto un bel successo a Milano, di genitori, famiglie, studenti che chiedono di tornare a scuola, e ha pubblicato una lettera aperta sulle pagine del Corriere della Sera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Consiglio Conte e alla Ministra Azzolina. Tutti e tre, che si sa, sono preoccupatissimi per il mancato ritorno a scuola degli studenti. Il problema, Lisa Jucca, è che è complicato mettere insieme quello che tutti riconoscono come assolutamente necessario, cioè gli studenti devono tornare a scuola. Ci sono danni enormi sulla preparazione e anche sulla costruzione psicologica di ragazzi di 14-15 anni. Ma i presidenti di regione, non solo, per esempio anche il ministro Speranza, temono l'effetto che il ritorno può avere sulla pandemia.
Certo. Allora, noi come comitato a scuola, che è un comitato sorto spontaneamente, veramente in rappresentanza di quella parte della società civile che ha a cuore il futuro dei ragazzi, non siamo negazionisti di fronte al dramma sanitario. Però chiediamo, dopo ormai quasi un anno di chiusura quasi totale delle scuole superiori in molte parti d'Italia, in Lombardia per esempio, dove vivo, che ci sia un bilanciamento, se vogliamo, tra il diritto costituzionale alla salute e quello all'istruzione, che in questo momento non vediamo garantito in uguale misura a tutti gli studenti italiani. Quindi, dopo mesi e mesi di questa impasse, è giunto il momento, secondo noi, di un cambiamento di prospettiva e di cominciare seriamente a lavorare anche rapidamente per cercare di riportare almeno gradualmente, almeno parzialmente, i ragazzi delle superiori a scuola. Ricordo anche che in alcune regioni d'Italia, in particolare al sud, dove la dispersione scolastica è altissima, sono chiuse anche le scuole di grado inferiore.
Tra l'altro, Lisa Jucca, invece ci sono delle regioni, per esempio la Toscana, per esempio l'Abruzzo, per esempio il Trentino, dove gli studenti delle superiori sono tornati in classe con un sistema di trasporti che è stato adeguato alla necessità di mantenere una certa distanza. Dunque si può fare.
Sì, si può fare. Tra l'altro noi portiamo l'esempio di quello che è stato definito il patto di Milano per la scuola, ovvero con un grande lavoro coordinato dalla prefettura che ha coinvolto varie categorie sociali, si è raggiunti nella città metropolitana di Milano a una buonissima rimodulazione dei trasporti e anche degli orari, degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali per poter riportare i ragazzi in classe. Ecco, questi modelli che abbiamo visto qui, purtroppo non realizzati, però in altre regioni invece messi in atto, sono la base da cui partire, cioè un grosso patto sociale, un grosso patto intergenerazionale che aiuti a porre l'accento sulla scuola.
Dopo aver mandato una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e alla Ministra Azzolina, non pensate a questo punto che il vostro interlocutore debba essere la Regione Lombardia? C'è un nuovo vicepresidente, una nuova vicepresidente, Letizia Moratti, che tra l'altro è stata Ministro dell'Istruzione ed ora riassume le due cariche, vicepresidente e assessore alla sanità della Lombardia. Come associazione, come comitato a scuola, pensate di chiederle un incontro?
Sicuramente. È notizia di mercoledì 13 gennaio che il TAR della Lombardia ha accolto la nostra richiesta di sospensione dell'ordinanza della Lombardia che bloccava il rientro a scuola per quanto riguarda le scuole superiori. La decisione del TAR della Lombardia annulla l'ordinanza della regione che bloccava il ritorno in classe per i ragazzi delle superiori, quindi se non verrà appellata è possibile già da ora per i ragazzi rientrare in classe e questa sicuramente è una vittoria. Ovviamente rientrare in classe in condizioni di sicurezza e quindi con tutto il lavoro che è stato fatto sugli assembramenti, sulla riduzione del traffico, insomma tutto il lavoro che hanno fatto le prefetture qui in Lombardia. Noi consideriamo questa decisione una vittoria per il diritto all'istruzione in Italia e anche un precedente per eventuali altre azioni. Ovviamente ci vogliamo confrontare con l'assessore per quanto riguarda il tema della sicurezza comunque in ambito scolastico, quindi maggiori tamponi, tracciamenti, tutte mosse pratiche e pragmatiche che possono accompagnare il ritorno in classe in sicurezza o comunque nella maggior sicurezza possibile, considerando che siamo comunque in una pandemia.
Lisa, vi auguro a voi tutti i genitori, studenti e il filo conduttore di questa puntata è proprio mettere l'accento sulla assoluta urgenza di riportare a scuola i nostri ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Quindi vi auguro che questo incontro ci sia. Conosco Letizia Moratti, sono convinta che troverà sicuramente il tempo per ascoltare le vostre ragioni. Grazie a Lisa Jucca, giornalista di Reuters e mamma, membro del comitato a scuola. Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo, i vostri messaggi sono per noi un elemento fondamentale per capire che cosa vi sta a cuore. 828 12 12 per i vostri messaggi vocali. Grazie in regia Alessandro Chiappini e Gaia Romani in redazione. Noi ci ritroviamo col caffè della domenica e con Nessuna è perfetta domenica prossima. Ciao.